Considera l'armadillo. Buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Riprende Considera l'armadillo, noi e altri animali, la trasmissione che cerca insomma di indagare su quella che è la nostra difficile vita su questo pianeta. Ma diciamo che la nostra è meno difficile di quella di altre specie, ma comunque. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. Esiste una pagina Facebook, Considera l'armadillo, che io costantemente cerco di tenere aggiornata e che quindi insomma se andate a visitarla mi fate piacere, fate piacere a me e a tutti gli armadilli. I più attenti e fedeli di voi sanno che insomma, la collocazione oraria della trasmissione è stata spostata, andremo in onda dalle 15 alle 15.30 e anch'io devo prendere le misure rispetto, vediamo un po'. Oggi ve l'ho scoperto piuttosto tardi, ma insomma oggi è la giornata internazionale del rinoceronte, creatura a cui gli armadilli sono molto affezionati, anche perché è una delle specie più a rischio, causa soprattutto, oltre che come sempre per il... come dire, il risicamento dell'habitat, anche per il bracconaggio. Sapete che appunto il traffico sul corno di rinoceronte è una delle ragioni per cui questi animali vengono uccisi e massacrati. Ma adesso anch'io, scusatemi, sono un po' arrugginita perché quest'estate mi occupavo d'altro, anche se ho sempre cercato di mantenere l'occhio vigile e attento su tutte quelle che sono le questioni ambientali. Ma adesso do il benvenuto al nostro primo ospite della stagione. Si tratta del dottor Raul Manenti, che è ricercatore dell'Università Statale di Milano e che ha coordinato una inchiesta, un'indagine su l'effetto, l'impatto del lockdown sulla fauna selvatica. Buongiorno dottor Manenti.
Buongiorno.
E grazie per essere con noi e per insomma inaugurare con me questa nuova stagione di Considera l'armadillo.
Grazie davvero a voi di questa possibilità.
Senta, allora, intanto partiamo. Chi è il team che ha partecipato a questa ricerca? Di che tipo di specialisti parliamo?
Sì, siamo un team abbastanza eterogeneo di zoologi ed ecologi, con appunto comunque una vocazione per lo studio di appunto diversi animali. E quindi abbiamo messo un po' insieme le nostre competenze, soprattutto le osservazioni che siamo riusciti a raccogliere nel corso purtroppo del difficile periodo che abbiamo vissuto, per cercare di comprendere un pochettino come andava gli effetti del fenomeno che stavamo vivendo in prima persona.
Certo. Senta, come avete raccolto intanto, prima di arrivare a quali conclusioni siete arrivati, diciamo così, mi piace capire come avete lavorato. Avete iniziato durante il periodo del lockdown, immagino da casa, immagino con tanti terminali in giro, mettiamola così.
Esatto, sì, il problema è proprio stato quello che anche noi eravamo limitati nella nostra attività di ricerca. Tra l'altro tutte le attività che avevamo in programma non abbiamo potuto svolgerle per tutti, insomma, i problemi che ben conosciamo, per cui abbiamo cercato di spostare energie verso la comprensione del fenomeno. Tra l'altro mi piaceva dire che insomma, nel team c'è anche stata una laureanda triennale che doveva fare la sua tesi su un lavoro di campo su anfibi, in realtà si è messa poi a campionare in maniera indiretta tutte le notizie che man mano uscivano sulle osservazioni della fauna. Infatti un aspetto peculiare è stato proprio il fatto di andare a campionare in maniera indiretta, almeno nelle prime fasi, quello che avveniva. Quindi, non potendo uscire noi direttamente sul campo, ci siamo messi a utilizzare le osservazioni che comparivano sui social media piuttosto che sui giornali, per avere comunque, anche se indirettamente, delle prime osservazioni del fenomeno, degli effetti appunto del lockdown.
Senta Raul Manenti, sì. Allora, noi che eravamo a casa, insomma un po' tutti a casa, abbiamo avuto nel periodo, insomma quello durissimo della quarantena, abbiamo avuto la sensazione, grazie ai social, insomma immagini che giravano, che in qualche maniera gli animali, stiamo parlando in questo caso naturalmente dei selvatici, si stessero riappropriando delle, ad esempio, delle città. Poi invece si è scoperto che in realtà questa cosa era vera fino a un certo punto.
Esattamente. In parte sicuramente ci sono questi fenomeni, ci sono stati. E, per esempio, noi l'abbiamo riscontrato nel caso dell'istrice, per il quale, sempre tramite osservazioni di citizen science, è stato possibile, quindi osservazioni fatte da cittadini che però erano state ripetute anche negli anni precedenti, è stato possibile effettivamente verificare come il numero di osservazioni in ambiente urbano durante il lockdown per quanto riguarda l'istrice sia stato effettivamente superiore.
Sì.
In altri casi però in realtà non è stato così. Per esempio, diverse delle notizie che uscivano, siamo andati a controllare, non so, per esempio delfini osservati nel porto di Genova, che magari venivano effettivamente stati osservati durante il lockdown, però facendo la stessa ricerca per gli anni precedenti, comunque queste osservazioni comparivano, anche se chiaramente non attribuite,
certo,
al lockdown.
Certo, e lo possiamo testimoniare pensando al lavoro dell'Istituto Tetis, che del Santuario Pelagos si occupa con passione e con dedizione, e che quindi, esatto, delfini ci sono sempre stati in quella zona.
Infatti.
E quindi,
infatti.
Ecco. Senta, ma allora, che cosa possiamo, insomma, siete riusciti a raccogliere in questa vostra ricerca? In realtà gli effetti positivi, diciamo così, del lockdown alla fine non sono stati così tanti.
Purtroppo no, sono stati abbastanza limitati. Appunto, per alcune specie effettivamente ci sono stato un aumento, insomma, degli habitat utilizzati piuttosto che un maggiore successo riproduttivo, però abbiamo avuto anche tutta una serie di problematiche non indifferenti. Per esempio, se alcune specie native hanno effettivamente beneficiato del lockdown, allo stesso tempo ne ha beneficiato anche tutta una serie di specie alloctone invasive che magari sono sottoposte a progetti comunque di contenimento, di comunque eradicazione, che non sono stati eseguiti, e quindi anche queste specie hanno potuto comunque riprodursi,
crescere, diciamo così,
esatto,
sì.
E considerando che sono invasive, quindi in certi casi competono meglio rispetto alle specie native, sicuramente per loro il vantaggio è stato non indifferente, ecco.
Certo. Raul Manenti, poi c'è un aspetto, sì, così un po' contraddittorio o strano, riferito alle aree protette.
Sì.
Che cosa è successo?
Allora, chiaramente per le aree protette, cioè anche per le aree protette, diciamo, il lockdown ha avuto una serie di problemi, nel senso che proprio una serie di progetti di conservazione che magari erano già stati stabiliti o comunque in essere non sono stati comunque svolti, per cui nel caso di specie autoctone per le quali appunto era previsto era prevista la realizzazione di interventi che potessero comunque salvaguardare determinate popolazioni, questo non è stato realizzato, quindi con conseguenze negative che alcuni parchi ci hanno comunque indicato poter essere anche piuttosto permanenti, comunque avere degli effetti a lungo termine. E come dicevo prima, anche nel caso di parchi, di aree protette che stanno combattendo contro specie invasive, allo stesso modo non hanno potuto magari svolgere quei progetti che avevano comunque già stabilito, e quindi anche in questo caso l'effetto hanno riscontrato non è certo degli effetti negativi.
Senta, poi
più o meno a lungo termine.
Certo, senta, poi in più, sempre parlando di aree protette e di parchi, ci sono stati episodi terribili, mi viene da dire, di bracconaggio, terribili perché insomma che si uscisse da una situazione, come dire, di costrizione umana per andare a uccidere degli esseri viventi, insomma non era certo un bel segnale, non è stato un bel segnale di sicuro.
No, infatti questo poi sicuramente è uno degli aspetti più, anche più drammatici, che particolarmente sono significativi, nel senso che con la mancanza di controllo c'è stato dei criminali, in questo caso possiamo dirlo, che se ne sono approfittati e hanno comunque bracconato specie protette. Questo sia per la mancanza di controlli da parte di chi insomma gestisce le aree protette, ma anche proprio per la mancanza di persone, di insomma dei normali escursionisti che magari velocemente appunto animano le aree protette, mancando anche questo tipo di controllo c'è stato chi effettivamente se ne ha approfittato. Infatti sono stati registrati tutta una serie appunto di abbattimenti di specie protette, di cui abbiamo riscontrato appunto le evidenze, insomma.
Senta, questo studio dell'Università Statale di Milano, immagino, come dire, non sia l'unico, che anche altre università, anche non italiane, si siano mosse con ricerche del genere. Lei ne ha notizie? Avete dei contatti?
Certo, ecco. Sì, noi siamo stati gli primi sicuramente a livello italiano, però siamo entrati in una sorta di rete,
sì,
nella quale fanno parte più di 80 gruppi di ricerca di tutto il mondo, in cui questi stessi dati che noi abbiamo raccolto per l'Italia, insieme a tutti i dati che sono stati raccolti e stanno venendo raccolti tuttora per le altre nazioni del mondo, sono diciamo confluendo in un'analisi globale per proprio vedere su una scala il più ampia possibile quelli che sono stati o stanno avvenendo insomma gli effetti del lockdown. Per cui in effetti si è creata anche proprio una bella rete, diciamo, tra team di ricerca diversi per cercare di appunto avere la visione più ampia e più complessibile.
Certo, certo. Senta, e per quel che le è dato sapere, insomma, allo stato attuale, ecco, le positività e negatività che voi avete riscontrato qua nella vostra ricerca sono simili anche in giro, oppure c'è qualche situazione che non so, si è discostata molto dalle vostre osservazioni?
Sì, ma discostata molto no, ci sono stati dei casi sicuramente più drammatici, più importanti di bracconaggio e insomma uccisioni illegali, soprattutto di pistrelli in alcune aree dell'Asia soprattutto, sì. Però a livello diciamo globale la situazione più o meno comunque sembra rispecchiata, nel senso ci sono comunque degli aspetti positivi che riguardano tutta una serie di specie che sono avuto un maggior successo riproduttivo e nonostante appunto in alcuni casi la scarsa durata del lockdown comunque sono stato in grado di occupare almeno limitatamente nel tempo alcuni habitat, e al tempo stesso però anche gli aspetti diciamo negativi che abbiamo riscontrato noi anche in altre nazioni, soprattutto per quanto riguarda le specie alloctone, sono abbastanza evidenti, quindi anzi, ci sono alcuni casi in cui proprio alcune specie invasive sono riprodotte, c'è cioè proprio la prova che si sono riprodotte in maniera molto, molto massiccia,
sì,
con quindi conseguenze che magari per gli anni prossimi possono essere particolarmente negative.
Senta, a proposito sicuramente degli effetti positivi del lockdown, c'è stato il fatto che l'impatto ad esempio del traffico automobilistico sulle strade sulle strade attraversate come sempre da animali selvatici è stato minore, proprio perché il traffico era limitato, e questo ha inciso ad esempio molto positivamente sul buffo buffo, che è un rospo a cui considera l'armadillo è particolarmente affezionato, mettiamola così.
Eh sì, infatti esatto, sì, il rospo è stato proprio una delle specie che ha beneficiato maggiormente del lockdown, perché tra l'altro appunto il blocco del traffico è venuto nel momento clou in cui i rospi stavano migrando dai loro quartieri invernali agli stagni o ai laghi in cui si riproducono, e quindi quest'anno proprio è stato evidente come la mortalità sia praticamente quasi esagerata. Noi non potevamo uscire in quelle fasi, però abbiamo contattato una serie di poliziotti provinciali, guardie ecologiche che erano abilitate ad uscire, effettivamente hanno contato il numero di morti, che è stato estremamente esiguo in aree dove, nonostante il salvataggio, comunque la mortalità era molto massiccia, quindi sicuramente per loro è stato un aspetto positivo, e in alcuni casi suggerisce anche come magari, almeno nei weekend di maggior traffico, in certe situazioni magari certe chiusure di alcune strade potrebbero essere ripetute, e tutto sommato non rappresentano questo sacrificio così, così grosso.
Certo. Senta, allora aspetti, che stanno arrivando dei messaggi. Uno di Roberto che dice: per le risorse del pianeta siamo già oltre 5 miliardi di troppo, così dissero gli studi scientifici dell'inizio anni 60, e ne pagano gli animali. Questa è un'osservazione di Roberto. Invece Luca dice: mi diletto nell'osservare gli uccelli anche in città, ed ho l'impressione che a Milano siano diminuiti. Può essere solo una questione stagionale? Ci chiede Luca. Lei ha qualche dato su queste osservazioni?
Sicuramente, cioè, le fluttuazioni sono molto sensibili all'andamento stagionale. Per quello che abbiamo osservato durante il periodo di lockdown, in realtà anche con la mancanza di rumore legato proprio all'assenza di traffico, specie che venivano ascoltate solo occasionalmente sono state sentite con maggiore frequenza. È chiaro, poi bisogna valutare un pochettino nell'insieme le situazioni, non è così semplice andare a definire i singoli casi.
Naturalmente. Senta, a proposito appunto di uccelli e di selvatici, diciamo così, un'altra cosa che sottolinea la vostra ricerca, e questa volta mi sembra in positivo, è qualcosa a proposito sia del Fratino che dei rondoni.
Sì. Esatto, tratto del Fratino, che era stato un paio d'anni fa, se non sbaglio, era stato al centro dell'attenzione per quanto riguarda i concerti fatti in spiaggia.
Sì, con le certo.
È una specie che in effetti è molto sensibile al disturbo antropico, ed effettivamente grazie al lockdown abbiamo visto che in un'area che era monitorata dal nostro coautore da diversi anni, quest'anno le coppie hanno utilizzato lo spazio in maniera molto molto diversa, sono diciamo distanziate tra loro molto molto di più, e quindi hanno anche avuto maggior accesso alle risorse diciamo nutritive del territorio, con delle conseguenze positive per quanto riguarda la loro riproduzione.
Senta,
e anche per quanto riguarda
No, prego, finisca pure.
E anche per quanto riguarda i rondoni, effettivamente il numero di coppie con un numero elevato di uova è stato ben superiore quest'anno rispetto agli anni passati.
Senta, sì, mi viene in mente che la Regione Lombardia ha dato il via peraltro io non so chiamarlo altrimenti, ma se non sterminio, dei piccioni, dando praticamente l'autorizzazione all'abbattimento di alcune migliaia per l'appunto di piccioni, con la famosa sistema della caccia selettiva, diciamo così. E a proposito mi faccia dire anche che domenica, ahimè, è ripresa la caccia su tutto il territorio nazionale. In alcune regioni era ripresa anche prima, insomma, e io continuo a pensare, insomma, che in momenti così delicati per il pianeta, ecco, l'esercizio della caccia, ma queste insomma naturalmente sono considerazioni mie, sia quanto di più negativo si possa pensare, insomma. Non credo certo che possa essere guardato con favore, insomma, questa per me, insomma, per me discutibile pratica, ecco, come chiamiamola discutibile.
Certo, sì, tra l'altro poi appunto anche nel caso dei piccioni, tutto sommato è chiaramente un problema urbano, nel senso che è una specie che è proprio di quelle, diciamo, antropofile, nel senso che sono certo così abbondanti in città perché siamo noi umani che creiamo le condizioni in città favorevoli a questa specie, quindi...
Certo, cioè come al solito le responsabilità, come si dice. Peraltro i piccioni, povere anime che vengono utilizzate, sono state sfruttate dagli esseri umani per secoli, perché appunto dal portatore di messaggi all'utilizzo nelle guerre, ecco, i piccioni, insomma, poi quando servono e se no vanno sterminati, insomma, questo è un po', vabbè. La sto portando fuori strada.
Non c'è problema.
Senta, dottor Manenti, Raul Manenti, stavamo dicendo appunto questa ricerca che è stata pubblicata su Biological Conservation, ha visto, insomma, la collaborazione di tanti ricercatori e anche di tanti cittadini comuni, che servono anche quelli.
Assolutamente, infatti è fondamentale proprio appunto le osservazioni che comunque vengono fatte dai cittadini, soprattutto in situazioni come quella che abbiamo vissuto, in cui effettivamente andare magari a campionare in maniera diretta non era così possibile, però grazie al contributo, insomma, di tutti quelli che hanno fatto delle osservazioni, sicuramente è stato possibile avere quantomeno delle indicazioni per poi andare a tarare, diciamo, la ricerca in maniera più proficua.
Certo.
Assolutamente sì.
Dunque, Petti, che forse c'è un altro messaggio, o forse no, Petti, che qui, scusi, ma sono in uno studio diverso e la mia tendinite mi costringe ad avere un rapporto difficile col mio topo qua. No, credevo fosse un messaggio su Telegram, invece no. Allora, io la ringrazio moltissimo per aver inaugurato con me la nuova stagione di Considera l'armadillo, noi altri animali.
Grazie davvero a lei, è un grande onore.
E mi fa molto piacere di averla avuta qui con noi. Lo ricordo, Raul Manenti, coordinatore di questa ricerca sugli effetti del lockdown sulla fauna. Senta, io la vorrei salutare con il gioco di Considera l'armadillo. Vorrei riprenderlo con questa nuova... la nuova stagione, ed è questo. Ma Raul Manenti, lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Ma guardi, io la salamandra, non ho problemi a rispondere.
Ah, così diretto.
Però perché mi piacciono tantissimo le salamandre, sono gli animali che proprio studio di più.
Ecco, quindi la salamandra, un
anfibio,
ecco, no, ero incerta, è un anfibio. E a proposito di anfibi, a parte i buffo e le rane, mi pare di capire che anche loro in qualche modo hanno avuto qualche giovamento dal lockdown.
Sì, appunto, almeno a livello in generale, per quanto riguarda la mortalità sicuramente sì. L'anno prossimo vedremo, noi stiamo monitorando tutta una serie di siti riproduttivi di diverse specie e pensiamo che si veda negli anni prossimi se effettivamente c'è stato un effetto positivo, nel senso che avremo più individui che si riproducono e quindi maggiore anche densità di gerini, di individui che metamorfosano, e magari un effetto positivo sulle popolazioni.
Benissimo. Però... benissimo. Allora, la ringrazio ancora molto, Raul Manenti dell'Università Statale di Milano, coordinatore appunto di questa ricerca che ha coinvolto anche dei giovani laureandi, e quindi ci piace come sempre sottolineare la positività di queste iniziative. Senta, la saluto, guardi, con la canzoncina ricorrente qui a Considera l'armadillo, dedicata proprio al buffo, non alla salamandra, in questo momento non ce l'ho, ma il buffo sì.
Comunque, sempre
anfibio è. La saluto e la ringrazio.
Va bene, grazie davvero a lei, buona continuazione.
Se buffo fanno va, va. C'è un rospodotto. Se buffo fanno va, va. C'è un bel cagnotto. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un buffo che dà un bacino a un principino. Sei buffo buffo fanno va va. Dagli la mano perché lo lasci solo. Sai che da soli non si può. Senza qualcuno nessuno può diventare un va va. Per una mosca di salò lo, lo. Magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce almeno loro fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa. Proprio quando piove i buffo buffo fanno va va. Guarda la pioggia, sei buffo buffo fanno va va. Che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. Che mi vergogno un po' perché non so più fare va va. E fare tutto come mi piglia. Che buffo buffo non hanno peli, né sulla pancia, né sulla lingua. Finché i cretini fanno oh, tutto il resto uguale. Ma il buffo buffo che fa va, va. Basta il labiale. Io mi vergogno un po', invece i grandi fanno no. Io chiedo asilo, io chiedo asilo. Come i rosponi, io voglio andare a Santelloni. E ognuno è perfetto, uguale il colore. E viva i pazzi che hanno capito cos'è l'amore. È tutto un fumetto, strane parole che io non ho letto. Voglio tornare a fare qua qua. Voglio tornare a fare qua qua. Che buffo buffo non hanno peli, né sulla pancia, né sulla lingua.
A proposito di notizie non belle, di sicuro l'avrete sentito, in Australia ci sono più di 270 balene che si sono spiaggiate, arenate, e più all'incirca 90 sono già morte. È molto difficile perché è una zona pochissimo abitata, sarà molto difficile anche se ci stanno provando fare operazioni di soccorso, ma insomma è terribile pensare a questi meravigliosi mammiferi in agonia in quel luogo. Finisce qui la prima puntata di Considera l'Armadillo, noi altri animali, in questa nuova collocazione oraria dalle 15 alle 15.30, però sempre dal lunedì al venerdì. Io naturalmente voglio così salutare qui Letizia Mosca, che sapete è morta ieri. Il suo grande amore per i gatti. E naturalmente un abbraccio a Maria Teresa, a Giovanni e a Marco. Ciao Letizia.